premio, un'accoglienza regale. E poi gli dice che gli concede di restare un paio di giorni a casa in licenza premio, diremmo noi oggi, sperando in cuor suo che chiaramente andasse a casa a letto con sua moglie, ovviamente. La cosa non va così. Uria, da soldato di razza, diremmo noi oggi secondo i criteri militaristici al massimo, dorme nelle caserme della guardia della reggia e non va a casa. Davide lo viene a sapere, perché chiaramente lo teneva d'occhio, perché l'aveva fatto venire apposta. E da allora lo invita di nuovo a cena, ancora più sontuosamente di prima nella sua reggia, e lo fa ubriacare ben bene, dicendo: adesso, se le cose vanno per il verso, come dovrebbero andare, come di solito vanno, questo andrà pure a casa sua. Pur essendo così ubriaco, alto, Uria, da soldato diremmo esemplare, invece non va a casa e va a dormire nella caserma dove era andato la sera prima. Fallito il secondo tentativo, Davide si decide per quello risolutivo. Prende una lettera segreta, un dispaccio militare al capo dell'esercito, scritto da lui, sigillato col suo sigillo, quindi non apribile. Colmo dell'ironia, lo manda al generale in capo Joab, che dirige le operazioni dell'assedio di Rabat Ammon, per mano di Uria, rimandandolo al fronte. E Uria porta il messaggio in cui c'è scritto: fai in modo che Uria comandi una spedizione azzardata sotto le mura e che ci rimanga. Ordine del re, firmato. Chiaramente si sa come vanno le gerarchie militari. Poi Joab non era certo uno sprovveduto che non sapesse cosa significava un messaggio di quel genere, per un soldato di quel genere, per un ufficiale di quel genere. Detto fatto, lo fa, lo espone in una maniera chiaramente, dal punto di vista militare, sprovveduta, perché doveva rimanerci e rimane ucciso. Si manda il messaggio del rovescio militare subito, in cui sono morti anche altri soldati scelti dell'esercito di Davide, al re, e Joab, che sì, da qui si capisce che aveva mangiato la foglia, nel dispaccio militare che manda al re scrive, cioè istruisce il messo dicendogli: guarda che quando tu gli riferirai che abbiamo avuto una sconfitta così e così, lui si arrabbierà molto perché è un esperto di queste robe, e quindi dirà: ma brutti stupidi che non siete altro, lo sapete che non si fa così a condurre l'assedio, non ci si espone sotto le mura, no? Allora tu gli dirai: guarda che in quella spedizione è morto Uria. La Bibbia si attarda diligentemente a narrare che il messo arriva, racconta, Davide si arrabbia, come previsto, e il messo gli dice: guarda che così e così è andata, è morto Uria in quella spedizione. Al che dice la Bibbia che Davide dice: cambia immediatamente da così a così il suo atteggiamento e dice: ma va, dia Job che non si avvilisca, che perdere una battaglia non vuol dire perdere la guerra. E lo rimanda al fronte. l'operazione sembrava riuscita. Se non che a questo punto il 12° capitolo racconta che il profeta, non il profeta di corte, il profeta carismatico, un profeta cioè non a pagamento, un profeta carismatico di nome Natan viene mandato a David a dirgli una parabola. È questa la parabola più famosa dell'Antico Testamento, quella da cui si capisce anche che cosa vuol dire una parabola, per cosa la si fa, come è fatta, e che è il modello letterario delle parabole di Gesù, tra l'altro. Io racconto una parabola, la parabola famosa di un uomo ricco che aveva molti greggi, e di quell'uomo, piccolo proprietario di una sola pecora, e che quando arriva un ospite a casa sua, di questo uomo ricco, quello si permette, si guarda bene dal preparare il banchetto con una o due delle sue pecore, manda a prendere e a macellare quella del suo vicino. Evidentemente si suppone nel racconto che quello era un suo debitore o un suo schiavo per debiti, per cui la manda a prendere e gliela porta via. La Bibbia dice che Davide a questo punto, balzando, sobbalzando sul trono, scatta in piedi dicendo: per Dio, chi è questo? Come si chiama? Pagherà 4 volte quello che ha fatto, perché questa è una canaglia. E il profeta gli dice: sei tu quest'uomo. Ecco la parabola a cosa serve. Sei tu quest'uomo. E comincia a fare l'applicazione della parabola. Io ti ho tratto dal fare il pastore dei greggi di tuo padre, ti ho fatto diventare il re del mio popolo, prima di Giuda, poi di tutto Israele, poi stai allargando ancora i confini, poi ti avrei dato ancora di più, e tu sei andato a portare via la moglie ad Uria. Come ti sei permesso di insultare in questo modo la mia parola? Chiaramente si fa allusione al codice dell'alleanza, pagina dei comandamenti, dove si dice non commettere adulterio. Perché io sono il Signore, dice là quella pagina, no? Di Esodo 20. E così il racconto si chiude dicendo che David, folgorato dalla parabola e dall'applicazione o attualizzazione per lui, scoperto nel suo inganno, dichiara pubblicamente al profeta la sua colpa e dichiara di essere disposto a pagare. E il profeta gli annuncia che chi rompe paga e i corci sono i suoi. Cioè, hai fatto così, adesso paghi. E gli annuncia che il figlio concepito da Betsabea morirà. E gli annuncia anche che la spada non si allontanerà dalla sua casa, cioè che sarà afflitto da guerre civili o da lotte interne alla sua dinastia. Ed è quello che succederà nei capitoli successivi del racconto. Ora, riassunta così la storia di questa marachella di David che si trasforma in qualcosa di ben più grave. Nella Bibbia questo è il caso tipico dell'adulterio, presentato per quello che è secondo il codice dell'alleanza mosaico, Esodo 20, versetti 14 e 17. Non commettere adulterio, 14, 17, non desiderare la donna del tuo prossimo. La Bibbia dunque ci presenta l'evento come il frutto naturale del desiderare l'altro. Questo verbo è caratteristico del codice dell'alleanza, non desiderare, del desiderare l'altro, del guardarlo, cioè, cosa vuol dire desiderarlo? Guardarlo come un oggetto di acquisto, di divertimento, di possesso, di sfruttamento, con una strumentalizzazione, diremmo noi oggi, egocentrica dell'altro o egoistica dell'altro. Poiché quello che noi moderni tendiamo a considerare come un atto di infantilismo, di immaturità affettiva o psicologica, diciamo un uomo, una donna che fa così, è immaturo, è infantile, con tutte le nostre giustificazioni di questo tipo, la Bibbia, senza mezzi termini, lo qualifica come prevaricazione e quindi come colpa. Ricordiamo a questo proposito ciò che abbiamo letto l'anno scorso in Genesi 3, versetto 16, quando alla coppia che ha imboccato con la propria libertà la strada della cosiddetta autonomia e di quello che la Bibbia chiama il peccato, Dio dice che la sessualità che era stata da lui inventata come uno dei doni più belli si sarebbe perciò stesso trasformata per loro in una trappola, e dice in particolare alla donna: la tua attrazione ti porterà verso il tuo uomo, ma egli ne approfitterà per dominarti, facendo quasi capire tra le righe che il modello patriarcale dei rapporti tra uomo e donna è il frutto del peccato. Non lo dice, ma dice chiaramente questo. Genesi 3,16 l'abbiamo letto l'anno scorso. La Bibbia dunque parla senza mezzi termini, dicevamo, di colpa, di peccato, sia qui nel nostro testo di 2 Samuele 12 al versetto 9, quando il profeta rimprovera a David a nome di Dio di aver fatto ciò che è peccato. Capitolo 12, versetto 9. Sia qui la Bibbia parla senza mezzi termini di peccato, sia nella tradizione biblica successiva, che attribuisce a Davide, proprio dopo questo episodio, la composizione del Salmo famoso 51-50, il cosiddetto Miserere, dalla prima parola con cui comincia in latino, nel testo latino, cioè con la famosa e solenne preghiera di perdono che comincia appunto col dire: pietà di me, o Dio, nella tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Primo versetto di quel salmo, che è tutto poi dedicato a questo tempo. Ora, qual è il peccato? Ed anche la successione tra il cosiddetto furto, come l'abbiamo chiamato prima, e il cosiddetto omicidio, come l'abbiamo chiamato prima, cioè la successione in catena di queste due cose, sottolinea la stessa cosa. Sottolinea che Davide ha commesso una cosa grave, una colpa. Ora, qual è il peccato? Peccato originario, cioè quello che poi mette in moto anche l'altro, cioè quello dell'omicidio, non è l'omicidio. L'omicidio di Uria viene di conseguenza, secondo il racconto biblico, Il peccato è appunto questo: guardare prima e prendere poi la donna come una proprietà, come un oggetto, come un terreno o come una cosa. Mentre primo è la moglie di un altro, e più a fondo ancora, secondo la Bibbia, è una immagine e somiglianza di Dio, Genesi 1,27, abbiamo letto l'anno scorso, è il capolavoro del creato, Genesi 2, abbiamo letto l'anno scorso, è un monumento vivo del suo mistero, del mistero di Dio, della sua intoccabile sovranità. Noi diciamo più laicamente, è una persona. Ecco perché, sempre nella Bibbia, più avanti, e cioè nel Nuovo Testamento, Gesù considera peccato non solo, anche solo il guardare in un certo modo l'altro, dove per guardare non si intende muovere gli occhi, è il guardare l'altro con l'occhio del padrone, col desiderio di possesso. Vi ricordate il discorso della montagna? Matteo 5. Versetti 27, 28, 29, 30. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ed è interessante quel che segue. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cioè di fare così, regola del contesto, cavalo e gettalo via da te. È meglio che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutta la tua vita. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e buttala via da te. Le frasi vengono subito dopo dell'altra, quindi si riferiscono all'altra. E si parlava di guardare per desiderare. Tra l'altro è interessante vedere come il testo prosegue. Perché subito dopo viene, fu pure detto, chi ripudia la moglie basta che le dia un certificato di ripudio, di divorzio. Ma io vi dico, chi ripudia espone all'adulterio, dunque fa adulterio. Modo di ragionare piuttosto radicale, come si vede, ma che sotto al quale ci sta sempre la stessa cosa, cioè questo significa usare l'altro come oggetto. Quando non ti serve, si butta. L'altro, che sia l'uomo o la donna, non importa, perché dipende solo dall'angolatura da cui si guarda. L'altro non è un oggetto. Ed ecco perché, vogliamo fare una parentesi di attualità, ed ecco perché anche il Papa, esponendosi naturalmente alle ironiche frecciate dei giornalisti, che dall'alto della loro arrogante ignoranza lo hanno preso in giro, non ha avuto paura di dire recentemente, senza mezzi termini e paradossalmente, che si può commettere adulterio anche nel matrimonio, anche con il proprio marito e con la propria moglie, suscitando tutto il polverone che c'è stato. Dipende da che angolatura si guarda. Ed è il polverone è la prova chiara di come la cosiddetta cultura moderna in realtà abbia acquisito e chiami per moderno, e chiami col termine moderno, un modo di vedere la vita, l'uomo, la donna, tutto, che esattamente è inconciliabile con il Vangelo. Perché il peccato, secondo la Bibbia, prima di essere un gesto esteriore, prima di essere una azione, un atto, è un atteggiamento interiore, è una mentalità. In questo caso, nel caso nostro, appunto, è la mentalità consumistica applicata nel caso dei rapporti sessuali. Ora sappiamo bene tutti come di questa mentalità, mai come oggi, noi siamo intrisi. Mai come oggi abbiamo bisogno di disintossicarci da questa mentalità, perché nessuno ne è esente e chi pensa di esserlo è solo più miope, perché non se n'è accorto o ce l'ha più nascosta. Ecco perché, infine, esiste una virtù che si chiama castità coniugale. Coniugale, cioè per gli sposi, non per i preti e per le suore. Cioè una virtù, cioè cosa vuol dire una virtù? Un atteggiamento interiore, una educazione intima che si chiama virtù proprio perché è tutta da conquistare. E non è per niente scontata. E per questo si dice, giustamente, quando lo si dice, che non è vero che fuori del matrimonio tutto è illecito, e nel matrimonio tutto è lecito. Come sempre, la Bibbia si rivela un grande specchio, una sorgente di grandi lezioni di vita. Davide, preda della libidine, è un pezzo, un aspetto, una piega più o meno nascosta di tutti noi. È veramente il caso di richiamare qui quell'altra pagina biblica famosissima del Nuovo Testamento, che è proprio sullo stesso argomento e che riporta la lungimiranza penetrante di Gesù su questo argomento. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Giovanni 8, Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 1-11. Ve lo ricordate questo famoso episodio? Non lo stiamo a leggere. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Dunque, il primo aspetto che mi sembra estremamente interessante di questa storia piccante, come la chiameremo noi oggi, guarda caso, una storia piccante inserita nella Bibbia, parola di Dio. Ecco che torna il discorso di prima, eh? Vedete? Da ogni parte lo incontreremo. Parola di Dio, ci sono dentro delle robe come queste. Mi ricordo che un tempo si diceva di non leggere la Bibbia, tra l'altro, per questi motivi, oppure se ne facevano delle edizioni purgate di questi episodi. Dunque, il primo aspetto interessantissimo di questa storia piccante inserita nella Bibbia come parola di Dio mi pare sia questo. Una coppia o un accoppiamento e mi pare ci sia da pensare. Ma poi il seguito della nostra storia porterà David dall'accoppiamento ad una coppia, o almeno a qualcosa di simile ad una coppia. È il seguito della nostra storia. Questa pagina biblica diventa così una documentazione classica di un'altra cosa che ci interessa molto dal nostro punto di vista, nella nostra tematica, e che è molto interessante da meditare, e cioè la ambiguità della attrazione fisica nel rapporto di coppia. Ambiguità, ho detto, non iniquità. Se è vero, come la storia di Michal e di David dimostra, e come tante altre storie hanno dimostrato nella storia degli uomini e delle donne, che senza attrazione fisica non si dà una coppia, e senza attrazione reciproca non si dà una coppia perché non sarebbe più una coppia, è altrettanto vero che l'attrazione fisica da sola non costituisce un rapporto interpersonale, non automaticamente produce una coppia. Bisognerebbe dunque demitizzare e ricondurre dentro i suoi giusti limiti l'incondizionata e romantica esaltazione della cosiddetta passione. Componente necessaria, ma ambigua, cioè non mitizzabile, di un rapporto di coppia. Difatti la nostra storia conduce i personaggi precisamente da un accoppiamento occasionale attraverso una serie di eventi, tra l'altro umilianti, dolorosi, smascheranti, attraverso una serie di eventi cui si fa pagare il prezzo dell'adulterio al principale responsabile, cioè a David, ma tramite il figlio, alla coppia. La Bibbia descrive la situazione angosciante e disastrosa di David, precisamente perché Davide è il protagonista poi anche dell'altra vicenda. Il seguito del racconto conduce Davide e Betsabea verso un rapporto che nei capitoli successivi diventerà stabile, caratterizzato dalla procreazione di un secondo figlio al quale va la successione a David, e che secondo la descrizione biblica è effettivamente il verso giusto per cui Dio voleva che David imparasse poi a mettersi. Gli avvenimenti successivi sono precisamente quelli dello smascheramento del trucco con cui David pensava di coprire la sua storia, la sua marachella, e chiuderla lì. I fatti si mettono in maniera tale che non si può chiuderla lì. Prima il profeta, prima la donna che, tra l'altro, ha avuto il rapporto insieme con lui, dice la Bibbia, poco dopo il suo mestruo, che rimane incinta. Poi il profeta che smaschera il protagonista della vicenda, poi il figlio che muore. Prima la morte di Uria, poi il trasferimento di Betsabea nell'harem di David, quindi una fra le tante. Poi la morte di quel figlio. Poi, la Bibbia dice successivamente, il rapporto privilegiato di David con Betsabea. Si ha veramente la sensazione, questo lo dice al versetto 24, 24-25 del capitolo 12 del nostro secondo libro di Samuele. La storia di Davide e Betsabea si svolge soprattutto in questi due capitoli, 11 e 12, abbiamo detto, e si conclude proprio col dire così: David tratta Betsabea come sua moglie, acquisisce un rapporto privilegiato con lei, ne nascerà il figlio che il profeta che aveva smascherato David chiamerà con un nome programmatico Yedid Yah, dono di Dio, figlio di Dio, non soltanto di David e di Betsabea. Quindi questo è il segnale attraverso quel meccanismo che dicevamo prima, lettura con gli occhi della fede degli avvenimenti della storia, che lo scrittore biblico, l'autore biblico, ci insegna, ci guida a leggere la vicenda in questo modo: dall'accoppiamento occasionale al rapporto impegnativo, al rapporto di coppia, come lo chiameremmo noi oggi, passando attraverso una serie di avvenimenti che prima smascherano il desiderare, quello che la Bibbia nel codice dell'alleanza chiama l'adulterio. Smaschera prima e smonta poi quell'atteggiamento attraverso la morte del figlio di quel concepimento adulterino, che è altrettanto simbolica all'interno della nostra vicenda, del fatto che rapporti di quel genere non conducono a nulla, secondo l'autore biblico, e la svolta verso un altro rapporto tra David e Betsabea. Da qui il figlio, che sarà il destinatario della successione a David. Questa è la traiettoria che, come vedete, conduce da un capo all'altro la nostra storia, sottolineando quello che stavamo dicendo: l'ambiguità e non la negatività, l'ambiguità, il doppio senso, il doppio fondo della attrazione fisica, che dunque è una cosa che va condotta verso un traguardo, che è quello del rapporto interpersonale. E soltanto a questo punto abbiamo, diremmo noi oggi, il rientro nei piani di Dio di Genesi 2, di Genesi 1, come li abbiamo letti l'anno scorso, e quindi abbiamo di nuovo la famiglia secondo la Bibbia. Sull'ambiguità di questa attrazione fisica, lo stesso autore biblico, poco dopo, parlando di un figlio di Davide, che evidentemente gli assomiglia, tra parentesi, ne fa un'altra sottolineatura esplicita. Vedremo subito dopo la storia dei rapporti di coppia che abbiamo indicato. Il libro secondo di Samuele continua la vicenda di Davide nel suo rapporto con i figli. Il primo degli episodi narrati è quello del figlio Amnon, che, diremmo noi oggi, si prende una passione acuta per la sorella di un altro figlio di Davide, avuto evidentemente da un'altra donna, e quindi diremmo noi oggi con una specie di cugina, con una specie di parente. Amnon, anche questa è una cosa raccontata alla maniera di un romanzo, alla maniera di una novella, episodio splendido, capitolo 13, versetti da 1 a 22, anche questo è un episodio dello stesso tipo, cioè che documenta come l'attrazione fisica è radicalmente ambigua. Dopo queste cose accadde che, avendo a Salonne, figlio di Davide, una sorella molto bella chiamata Tamar, Amnon, figlio di David, si innamorò di lei. Amnon ne ebbe una tale passione da cadere malato a causa di Tamar, sua sorella, da parte di padre, sua sorella. Poiché essa era vergine, pareva impossibile ad Amnon di poterle fare qualcosa. Le vergini stavano da una parte nella reggia, evidentemente, protette. Ora Amnon aveva un amico chiamato Jonadab, figlio di Simea, fratello di David, e Jonadab era un uomo molto astuto. Egli disse: perché, figlio del re, tu diventi sempre più magro di giorno in giorno? Perché non me lo vuoi dire? Amnon gli rispose: sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Assalon. Jonadab gli disse: mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a visitarti, gli dirai: fammi un favore, permetti che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare, a preparare una vivanda sotto i miei occhi, così che io veda. Può darsi che mi faccia bene prendere cibo dalle sue mani. Amnon si mise a letto, si finse ammalato, e quando il re Davide lo venne a visitare, Amnon gli disse: permetti che mia sorella Tamar venga e faccia un paio di frittelle sotto i miei occhi, cioè a quattro occhi fra me e lei, e allora prenderò il cibo dalle sue mani. Allora Davide mandò a dire a Tamar in casa: va a casa di Amnon tuo fratello, prepara una vivanda per lui. Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che giaceva a letto. Prese della farina stemperata, la impastò, ne fece frittelle sotto i suoi occhi, le fece cuocere. Poi prese la padella, versò le frittelle davanti a lui, ma egli rifiutò di mangiare. E disse: mandate via tutti da qui. E tutti uscirono. Allora Amnon disse a Tamar: portami la vivanda in camera e prenderò il cibo dalle tue mani. Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera di Amnon suo fratello, ma mentre gliele dava da mangiare, egli la afferrò e le disse: vieni e unisciti a me, sorella mia. Essa gli rispose: no, fratello mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere questa infamia. Io dove andrei a portare poi il mio disonore? Quanto a te, tu diverresti come una persona malfamata in Israele. Parlane piuttosto al re. Chiedimi in sposa, egli non mi rifiuterà a te. Ma egli non volle ascoltarla. Essendo più forte di lei, la violentò unendosi a lei per forza. Poi Amnon concepì verso di lei un odio grandissimo. L'odio fu più grande dell'amore con cui l'aveva prima amata. E le disse: alzati e vattene. Ed essa gli rispose: ah no, questo torto che tu mi fai cacciandomi è peggiore dell'altro che mi hai fatto prima. Ma egli non volle ascoltarla, anzi, chiamato il giovane che lo serviva, gli disse: cacciami fuori di qui costei e sprangale dietro la porta. Essa indossava una tunica con le maniche, perché così vestivano da molto tempo le figlie del re che erano vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e sprangò la porta da dentro, ma Tamar si sparse di polvere la testa, si stracciò la tunica dalle lunghe maniche che aveva indosso, si mise le mani sulla testa e se ne andò camminando e gridando, e Assalon, suo fratello, le disse: cos'è successo? Non sarà che Amnon è stato con te? Bene, per ora taci, sorella mia, perché è un figlio del re, come noi, ma non disperarti, ci penserò io a questa cosa. Tamar, desolata, rimase in casa di Assalonne, suo fratello. La vicenda, anche qui, è raccontata così dettagliatamente per filo e per segno, come vedete, ed è stata consegnata alla Bibbia. Di nuovo una storia di questo genere nella Bibbia. Di nuovo, sentite come fa corpo strettamente con quello che abbiamo visto, un figlio di David che si comporta con le donne in questo modo, cioè come con qualcosa che piace, come piace si prende e poi si getta, si usa e si getta. È chiarissima nella descrizione e nella successione degli eventi l'intenzione dell'autore. Questo non si fa in Israele, c'è una frase nel centro che dice così. È il rimando di nuovo al codice dell'alleanza, a Esodo 20, là dove si dice non desiderare la donna. La donna d'altri, che significa precisamente di un altro uomo se sposata, o del padre se è vergine. Il modo come si racconta la storia, sentite nella successione dei fatti come avvengono, che mostra questo cambiamento repentino tra una passione folle e un odio altrettanto folle. Per che cosa è stato consegnato alla Bibbia questo racconto? Precisamente per essere un'ulteriore documentazione parallela e consecutiva a quella che abbiamo visto per David, il padre, di questa ambiguità radicale dell'attrazione fisica nel rapporto di coppia. Più esplicitamente ancora questa seconda vicenda di quella di Dali. Le cose vanno in un altro modo, vanno per un altro verso. È sempre un accoppiamento. Non viene condotto verso un rapporto di coppia, produrrà un altro omicidio, si vede in seguito, ma la morale, tra virgolette, cioè il senso della storia, resta quello. Cioè, non è sulla base di una attrazione fisica che automaticamente nasce un rapporto interpersonale. Questa deve essere educata a, perché possa diventare tale. E in questo senso la responsabilità che nel caso della coppia di Davide e Bezzabea emerge immediatamente con la denuncia del profeta, pagare le conseguenze, essere smascherato e umiliato, perdere un figlio, la responsabilità morale è la strada della educazione. Non si dice solo che deve essere educata e condotta a un certo traguardo, si dice anche qual è la strada. La strada è quella del passaggio attraverso la responsabilità morale. È attraverso la responsabilità, attraverso il pagare il prezzo dei propri sbagli, attraverso lo smascheramento dei propri sbagli, attraverso una svolta effettiva, attraverso il rapporto di coppia. È la stessa storia su un altro versante, vedete, la stessa musica suonata su un altro strumento, con altri personaggi, su un altro spartito, ma è la stessa musica. Questa è un'altra lezione, mi sembra abbastanza grossa, di questa vicenda di David che viene in controluce, confermata e ribadita dalla storia di Amnon e di Tamar. Subito dopo, parallela, no? Poi collegata con David perché è il figlio. Questa è un'altra grossa lezione alla maturazione di ciò che per la Bibbia è un rapporto, come noi lo chiamiamo, di famiglia, un rapporto interpersonale, un rapporto di coppia. Non è sufficiente la pura e semplice attrazione fisica, ci vogliono altri passaggi di maturazione. Tra di essi non si esclude che possa maturare, questa è la ciliegina sulla torta, come vedete, del nostro racconto, non si esclude che possa maturare un rapporto di coppia anche dopo esperienze negative. Chiaramente smascherate come tali. È tipico della Bibbia, e bisogna sottolinearlo, questo modo di vedere gli uomini e le donne. Sbagliano, sono perfidi, ma non sono perduti per aver sbagliato. Tipico della Bibbia è continuare a presentare l'uomo e la donna capaci di un'ulteriore possibilità, che passa attraverso la responsabilità morale, la giustizia, attraverso chi rompe paga, la giustizia, ma che può sfociare in un approdo positivo. Caratteristica della Bibbia, questa fiducia nell'uomo e nella possibilità di riscatto morale dell'uomo, di crescita, di sviluppo, di trasformazione delle persone umane, anche attraverso il peccato. La Bibbia non, è tipico della Bibbia presentare il peccato non solamente come l'ultima spiaggia negativa, la condanna, l'abisso. È tipico della Bibbia presentare il peccato come redimibile, trasformabile, passaggio al, paradossalmente, passaggio di maturazione. Il che è veramente la ciliegina sulla torta di questo discorso, di questa storia, di David e di Betsabea, riletta in controluce storica, e non solo in quanto episodio storico, ma in quanto episodio biblico, perché appunto la Bibbia non è un libro di storie o di romanzetti, in questo caso piccanti. Ecco, questa è una scorsa, questi due aspetti della vicenda interpersonale di David, quelli che mi sembrava che potessero essere più vicini al nostro argomento, al nostro tema e alla nostra angolatura, no? Cioè l'angolatura dalla quale guardiamo il testo biblico. Ma un sacco di tempo comunque, vedo. Vedo, la storia va in un altro modo. Tutte le possibilità.
Io che uno leggendo la Bibbia che dice, figlio dice, morire il figlio di loro. E questo, leggendolo così, uno non è Dio che fa morire, sarà un insieme di per cui muore. Perché se no questo Dio diventa, che avviene effettivamente con azioni che non sono da Dio.
Ma basta mettere quella frase nel suo contesto e si capisce subito qual è il verso della frase. Cioè, Dio fece morire significa chi rompe paga. Cioè, il peccato, come tutte le scelte, porta delle conseguenze. Questa conseguenza, in questo caso, che è la morte di quel bimbo, viene letta dall'autore sacro, che educa il popolo di Dio a leggere la storia con gli occhi della fede, viene letta precisamente così. Le cose sono andate così perché, no, perché era un disegno di Dio. Perché le cose fatte male finiscono male. Questa è la lezione, capito? Il che, detto in termini laici, si dice ciò che nasce male finisce male, questi termini laici. Detto in termini da credenti, si dice Dio guida la storia. Dio presiede all'itinerario per cui chi rompe paga e i costi sono i suoi.
Scusa, ma questo significa allora che se uno gli succede una disgrazia, un figlio, è perché ha fatto commesso una qualche colpa veridiziale.
No, questa sarebbe una legge, un principio. Questo è un episodio. Vedi com'è diverso? Così si sarebbe fatto un passaggio da un episodio che la Bibbia legge in un certo modo, ci educa a leggere, ce lo racconta, ci educa a leggere la storia in un certo modo, ha un principio universale. Qui non c'è scritto.
Il passaggio è l'altro.
Questo passaggio qualcuno lo fece lungo la storia della rivelazione biblica, si vedrà in altri libri biblici, perché più avanti scapperà fuori questo problema in altri libri. Qualcuno dunque l'aveva fatto questo passaggio, ma la Bibbia lo smentisce. Quando si rivela che qualcuno l'ha fatto. Ci sono libri biblici apposta, per esempio il libro di Giobbe, classico a questo riguardo, che
che lo smentisce. Dunque, qui stiamo parlando di un episodio e della lettura di un episodio. Farne una legge o un principio è di nuovo farne una lettura che evidentemente discende da qualche cos'altro, non da quello che c'è qui.
Sono abbastanza d'accordo anche nel discorso che già l'occhio può creare il peccato, però voglio dire, non mi sembra proprio la stessa cosa poi far farlo e non farlo. Mi sembra che sono situazioni in cui magari uno si guarda con desiderio una certa cosa, però poi c'è una bella differenza, poi questa persona fa di tutto per ottenere questa cosa, forse perlomeno cerca di capire cosa c'è dietro questa cosa e di, insomma, di trattenersi dal farla, insomma. Cioè, quindi no, non sempre il pensiero di per sé è applicato, un po' anche quello che poi si diceva alla fine, quando
non sempre crea il peccato se per peccato intendiamo l'atto esteriore, ma se per peccato intendiamo l'atteggiamento interiore, allora questo discorso non vale più.
Cioè
quello che stavo dicendo prima, secondo la Bibbia il peccato, prima di essere un'azione compiuta esteriormente, è una mentalità, un atteggiamento interiore. Se peccato è questo, allora non si può più fare il ragionamento che non sempre il pensiero produce peccato, perché dicendo così si dice il pensiero che è qualcosa di interiore e il peccato che è qualcosa di esteriore. Primo.
Però volevo dire un'altra cosa. Cioè, se, non so, pensiamo a un uomo che guarda, no, come Davide, che guarda con l'inizio di Sabea e se la porta fuori a letto con pubblico. Però magari invece poteva la sua storia anche andare diversamente. Certo. Lui che la guarda e che prova desiderio. Però decide perché si rende conto che ha un desiderio sbagliato.
Certo.
Per cui a quel livello lì sì, ha compiuto un certo peccato, però è stata un'occasione di verifica a un certo livello. Per cui a un certo livello, se ha deciso di non andare oltre, di non attuare questa sua inclinazione, no? Io non lo so se la considererei.
No,
allo stesso livello viene, di quell'altro perlomeno.
No, non è questione di considerare allo stesso livello, è che bisogna dare ad ogni cosa il suo nome. Quello che dici tu è l'effetto. Quello che invece sottolinea soprattutto il Nuovo Testamento è la causa. Anche se l'effetto non segue, la causa c'è lo stesso. Questo è il ragionamento che viene fatto soprattutto nel Nuovo Testamento, perché qui invece.
Io credo, no, perché non, sinceramente non mi sembra chiaro così la risposta, però ecco, non so se può essere sbagliato. Io credo che se una persona, uomo o donna, desidera, no, un'altra persona che non sia, diciamo così, legittimo desiderare, io penso che di per sé il desiderio, come atto istintivo, cioè non mediato da una scelta, non sia peccato. Cioè, se io vedo un bel ragazzo, è un desiderio istintivo.
Dunque, benissimo, cioè, così ci chiariamo per me. Benissimo.
Insomma, no? Poi quando si tratta di vedere se effettivamente questo desiderio lo coltivo,
benissimo. Benissimo, hai fatto bene a precisare, così questo serve. Perché l'ambiguità del nostro discorso, da questo che dice lei si vede benissimo, dipende dal significato che si dà al termine desiderio. Allora, se al termine desiderio si dà un significato di carattere emotivo, istintivo, meccanismo emotivo istintivo, allora un meccanismo per definizione non può neanche essere colpevole, perché è un meccanismo, come dice lei. Ma se per desiderio intendiamo ciò che la Bibbia intende e sperimentiamo di nuovo che il nostro linguaggio non è lo stesso della Bibbia, e invece a noi ci viene istintivo di dargli lo stesso senso. Se invece intendiamo desiderio nel senso del codice dell'alleanza, lì per desiderio si intende non un meccanismo istintivo, ma una mentalità acquisita, funzionante e dimostrata con i fatti, o non dimostrata con i fatti, dirà il Nuovo Testamento. Una mentalità acquisita e funzionante, una visione della vita e dell'altro che lo trasforma in oggetto da persona. Da persona lo trasforma in oggetto, da immagine e somiglianza di Dio in oggetto di possesso. Questo è il peccato in senso interiore del termine, la mentalità oggettivizzante, o diremmo noi oggi consumistica, applicata ai rapporti sessuali. Questo è il desiderio nel senso della Bibbia, cioè quella filosofia, chiamiamola così, termine moderno, quella opzione fondamentale, quell'atteggiamento di fondo che tra l'altro oggi viene seminato a piene mani da tutti i pulpiti della nostra cosiddetta civiltà e di cui siamo intrisi, e chi dice di non esserlo è soltanto miope, come ho detto prima, e confermo. Non sono triste, a mio avviso voi dimostratemi il contrario, quando me lo dimostrate io sono disposto a mettermi in discussione. A mio avviso questa è non pessimismo, è realismo, aprire gli occhi e non chiamare romanticamente con nomi nobili ciò che non è tale, e smettere di mitizzare le cose con le parole. I fatti sono fatti, la mentalità seminata a piene mani è precisamente questa. Voi guardate le pubblicità, guardate i messaggi di ogni tipo, non solo quelli visivi, ma anche quelli sonori, anche quelli della filosofia ai livelli più alti. Ci sono le filosofie che hanno teorizzato che è lecito ciò che piace. Questo è scritto nei libri di un filosofo che va per la maggiore, che si chiama Bertrand Russell. È lecito ciò che piace. È ovvio. Questa è la filosofia di vita. Guarda, questo è ciò che la Bibbia intende. Sia ben chiaro, perché questo non può che essere chiamato sbaglio radicale, rovesciamento del senso della vita rispetto a quello che la Bibbia ci insegna. E se scelto da una persona, colpevole. Questo è ciò che si intende. L'ambiguità invece viene se usiamo il termine desiderio nel senso invece sì di qualcosa che scatta e non può non scattare, perché ci sono gli occhi, ce li ha, tutte le cose a posto, gli ormoni e compagnia bella ce li ha, funzionano, insomma, se uno non è un po' debilitato scattano dei meccanismi, è vero, nessun dubbio, ma questo è un meccanismo. Questo è un gioco di causa e effetto di tipo emotivo, ormonale, istintivo, chiamatelo come vi pare, io in termini scientifici più precisi non ve li so dire.
In un caso è occasionale, mentre l'altro proprio una tendenza di vita a vivere in
una... No, distinguere fra l'occasionale e lo stabile può essere anche la filosofia occasionale o stabile, cioè uno può aver fatto una scelta occasionale che poi non diventa stabile, no, ma è una scelta.
Dire che proprio c'è proprio una tendenza di vita a vivere in
questa, sì,
questa
sì.
Prospettiva dell'impossibilità.
C'è una filosofia, c'è una filosofia di questo genere.
Sì. Un quadro di descritto.
Ma adesso l'ho inquadrato così per capirci, no? Per distinguerlo più nettamente, più marcatamente possibile da quell'altro senso, che poi è quello della Bibbia, perché nella Bibbia desiderare significa questo, significa insidiare, significa fare in modo che, significa più ancora dell'invidia, significa proprio un modo di vedere e quindi di pensare e quindi di agire, occhio e braccio e mano, dice il discorso della montagna con un linguaggio parabolico, occhio e mano, non a caso, il pensiero e la scelta, che è quello del possesso, del possedere. L'altro è un oggetto di possesso. Questo è esattamente l'opposto di ciò che è scritto in Genesi 1 e 2, cioè l'uomo, la donna sono monumento vivo della intoccabile sovranità di Dio, del mistero di Dio. È chiaro che questo è l'opposto, vedete, sono due visuali, una è ciò che la Bibbia chiama peccato, cioè sbaglio, sbagliata, e l'altra è quella che la Bibbia chiama parola di Dio o illuminazione, bussola della vita, rivelazione. Secondo la cultura di allora, sì.
Un uomo comunque, voglio dire, no? A appartenere a qualcuno, no?
Sì, dunque, giuridicamente, bisogna aggiungere questa parola per intendersi, no? Giuridicamente, cioè secondo le strutture e le istituzioni giuridiche della società patriarcale, la donna è o del marito o del padre. Queste sono le due caratteristiche delle istituzioni giuridiche patrimoniali, lo statuto della donna. Quindi appartenere in questo senso significa l'appartenenza giuridica, significa una qualificazione o una caratteristica, una situazione istituzionale. Quando invece diciamo appartenere o possedere nel modo come stavamo dicendo adesso, non stiamo parlando di istituzioni, stiamo parlando di scelte, stiamo parlando di morale, non di diritto. Stiamo parlando di cose di cui si può dire peccato, colpa, responsabilità, quindi cose che dipendono dagli uomini e dal modo come loro gestiscono la propria vita. Non riguardano il senso di nuovo della parola, è due sensi, no? Uno giuridico e uno invece filosofico morale, se vogliamo dire in termini laici, oppure religioso, se vogliamo dire in termini più direttamente biblici. Beh, che adesso sia negativa l'istituzione patriarcale, in quanto istituzione, su questo qualcuno potrebbe discutere dicendovi che tutte le istituzioni hanno il pro e il contro, però dal nostro punto di vista, dalla nostra ottica, siamo portati a considerarla una forma, un'istituzione superata o comunque da superare.
Io posso fare il discorso del meraviglio dopo che no. Prima di te, no.
Dopo di te.
Ma volete dirci, ragazzi? Io so che deve rimanere, andare. Cioè io voglio sapere una cosa. Se mi dite quanti restano a cena, poi Don Agostino resta qui per sera, quindi ancora il tempo di.
Ed è troppo bravo.
Giusto?
Sì.
Ma loro non si sono più. Chi rimane a cena? Larghetti?
No.
Voi? Siete partenti? Patrocco, restate?
Sì.
La grazia di poter portare un vino? Voi vi fermate? C'è da mangiare? Non vogliamo nessuno.
Non c'è nessuno.
No, più perché voglio organizzare.
Ma distinguere gli stati di vita non è.
Però è sempre. Io volevo chiedere due parole in più sulla
Ma comunque dimmi cosa metti un po' più a fuoco, perché così genericamente io ripeterei quello che ho detto, non so. Mettiamo più a fuoco qualcosa, qualche aspetto.
Prima di secondo così, pensiero comune, credo che è fuori dalla coppia.
Tutto è lecito.
Tutto è lecito. Quello che è la coppia, tutto è lecito.
È certo un modo di dire, no? Mi pare. No?
Io desidererei, no? Non che due. Quello che mi pare dalla coppia fanno, che serva, dunque, possa essere, secondo me,
ah, dipende a che cosa serve, più che se serve a tutte e due.
Ma che bene dalla
coppia. Ah, qual è il bene? Ecco che scappa fuori la cattività. Fino alle 9:30 io ci sto, eh? Se volete io ti
sto.
No, perché il problema si riduce poi, come vedi, no? Procedendo. Che cosa fa bene alla coppia? C'è il famoso slogan. C'è il famoso slogan far bene all'amore fa bene all'amore. Pubblicità del preservativo, no? Se per castità si intende l'astinenza, se tu hai quest'idea della castità, allora capisco subito il discorso. Ma questa è la castità dei celibi, dei preti, delle suore, questa è la castità dell'astinenza. Ho parlato di castità coniugale, cioè di quelli che hanno rapporti intimi e devono e non possono non avere, no, devono per dovere. Possono non avere rapporti intimi, quella è la castità coniugale. Se tu parli di astinenza, allora capito subito, non volevo dire così. Se è questo, se invece non è questo, allora non si può dire che tutto è lecito, perché scappa fuori anche per il verso che dici te, purché faccia bene. Qual è il bene? Per esempio, fare degli accoppiamenti fa bene alla coppia? Ah, di nuovo scappo fuori, che cos'è l'accoppiamento? Possiamo continuare, dice lei, fino alle 9:30. È vero, perché le precisazioni ulteriori se ne possono far tante. Però, da una parte è molto bene precisare le cose, perché solo precisandole ce ne le attualizziamo, no? Ce ne facciamo carico. Dall'altra, però, il nocciolo della questione resta quello, cioè ciò che si chiama virtù e castità è precisamente la conquista tutt'altro che scontata di un modo di gestire i rapporti intimi o l'affettività sessuata coniugata in termini, cioè in termini, in modi che facciano essere l'altro un altro, lo lasciano restare un mistero da scoprire e non un oggetto da colonizzare. Questo è il nocciolo della questione. Se l'altro diventa un terreno di possesso, questo è il contrario della castità. Potete essere nel matrimonio quanto vi pare, potete essere sposati legittimamente quanto volete. Questo è un certo modo di gestire le cose.
Ma è una cosa più scontata. Ah, il fatto che la coppia, cioè il fatto che se c'è un'unione, è un'unione fisica, ideale.
Questo è il famoso discorso secondo il quale che cos'è il matrimonio? La legittimazione della sessualità, comunque si gestisca, fuori è illecita, dentro è lecita, cioè la legalizzazione di ciò che altrimenti sarebbe illegale. Questa è la mentalità. L'ho espressa male? Se il matrimonio è questo, ha ragione coloro che dicono che è una pura istituzione, una cosa fabbricata dagli uomini e come tale una fregatura. Ragione, perché significa regolamentare l'irregolamentabile.
Io sono d'accordo se è così. No, non ho detto che tu hai detto così, eh. Quindi io sto parlando in termini il più possibile paradossali, cioè chiari, forti, estremi, per capirci, perché è chiaro, qui stiamo ragionando di distinzioni qualitative, no? Allora, più diventa chiaro che una qualità o è un'altra qualità, e più ci capiamo. Ma per farlo diventare più chiaro, bisogna parlare in termini più antitetici possibile, no? Più bianco-nero, come devo dire, no? Possibile. Ecco, io stavo parlando in termini bianco-nero, cioè io dico, se si ragiona in questo modo, che il matrimonio, che cos'è? La legalizzazione dell'uso degli organi genitali. Se è questo, allora ho capito, legalizzazione, quindi tutto è lecito. Ma è questo? Se è questo, io sono d'accordo che è una fregatura. Ma questo ragionando così, internos, ma tra di noi, ma se invece guardiamo che cos'è che dice la rivelazione biblica, certamente non dice questo. Su questo non ci piove. Tutte le volte che si parla di questa roba nella Bibbia, certamente non si dice che questa è la legalizzazione della sessualità, che senza legalizzazione è animalesca. Legalizzata sarebbe umana. Io sono sicuro che non è questo ciò che dice la Bibbia, perché tra l'altro questo suppone che la legalità, cioè scusate, la sessualità è una carica bestiale che cessa di essere bestiale solamente se è regolamentata. Questo è esattamente il contrario di ciò che dice la Bibbia, che invece di essere una cosa bestiale è una cosa tipicamente umana, esclusivamente umana, perché solo gli uomini sono capaci di rapporti umani interpersonali. Addirittura dice che immagine e somiglianza di Dio. Questo è esattamente l'opposto di ogni qualunque bestializzazione della sessualità. L'antipodo contrario, proprio lontano le mille miglia. Però non so se era quello che volevi, continuo a precisare, io...
Io voglio dire molto un po' di niente stasera, anche perché è così. Ho dei problemi forse ancora non risolti.
Sì, sì, ma penso che ce li abbiamo tutti, non è che sei...
Magari dall'altro aspetto, sì, ho dei figli che mi sono preso, e mi trovo così a essere anche dall'altro parte,
Eh già. Non è terribile, è magnifico. È una provocazione di quelle maiuscole, perché i figli, l'abbiamo detto l'anno scorso una volta, sono quelli che ti fanno vedere, che tu lo voglia o no, come sei te. E quindi sono un dono veramente grande, perché ti costringono a diventare meglio di loro se vuoi andare avanti, se vuoi educare, se no.
Facciamo un incontro straordinario solo su questo. La salita al proposito io appoggio.
Io ci sto, se voi volete. Se voi volete bombardarmi di un po' di domande, io ci sto. Basta che facciate le domande, perché sennò io troppe robe si possono dire su questo, io non so dove cominciare. Siamo qui per fare delle cose utili, se siamo andati a centro, tanto meglio, no?
Anche lì, c'è sempre cosa così. L'altro è usato. Questo rapporto interpersonale.
Io sono convinto che la Bibbia è la sorgente della teologia dell'altro. Ciao, Pier.
Ciao. come state? Bene, grazie. Ciao. Ciao. Buon compleanno e buon matrimonio.
Stop.